State ascoltando Storie di Tenebra, un podcast narrato e prodotto da Michele Dinnella, in collaborazione con NordVPN. A tutti noi, almeno una volta nella vita, è capitato di soffermarci a pensare a cosa significhi essere delle persone felici e realizzate. Si tratta di una domanda all'apparenza banale, tanto che molti danno per scontata la risposta. È ovvio, essere felici significa avere una bella casa, un lavoro prestigioso e una famiglia unita ed amorevole. Ebbene, quella che racconteremo oggi è la storia di un uomo che aveva tutto questo e che in un attimo, come succede nei brutti sogni, se lo è visto portare via. Francesco De Nardo, come capita a tanti giovani che emigrano dal sud Italia, viene da una famiglia di umili origini, ma nonostante questo riesce a far carriera nella famosa azienda Dolciaria Pernigotti fino a diventare dirigente dello stabilimento di Novi Ligure, una tranquilla cittadina in provincia di Alessandria. Francesco si sente un uomo fortunato. D'altronde ha una moglie di cui è innamorato da quando aveva 90 anni, due bei bambini, un lavoro appagante ed una confortevole villetta immersa nel verde del Basso Piemonte. Il 20 febbraio del 2001 gli sembra un martedì come tutti gli altri, ma Francesco non ha la minima idea che la sua vita sta per cambiare irrimediabilmente e che il suo incubo sta per iniziare. Al ritorno dal lavoro, infatti, trova assembrati di fronte a casa sua numerose volanti della polizia ed una folla di curiosi che mormorano di una strage efferata avvenuta all'interno di quell'abitazione. A dare l'allarme, verso le ore 21, è Erika, la figlia maggiore di Francesco De Nardo, la quale, con i vestiti completamente coperti di sangue ed in palese stato di shock, era uscita dalla villetta e aveva cominciato a vagare lungo il viale di casa, invocando aiuto ad alta voce. All'arrivo delle forze dell'ordine, allertate dai vicini, la casa sembra il set di un film dell'orrore. Il sangue è ovunque, dalle pareti della cucina fino alla vasca da bagno, ed i corpi di Susy Cassini e di suo figlio Gianluca De Nardo vengono ritrovati riversi a terra e massacrati da più di 40 coltellate ciascuno. Erika racconta che due malviventi extracomunitari hanno fatto irruzione in casa e che al rifiuto da parte della madre di consegnare gli oggetti di valore l'hanno accoltellata a morte insieme al figlioletto di 11 anni, che era accorso al piano di sotto dopo aver udito delle urla. Erika, che invece si sarebbe miracolosamente salvata poiché al momento della colluttazione stava ascoltando della musica ad alto volume al piano di sopra, identifica gli aggressori come degli albanesi e riesce anche a fornirne un identikit, seppur molto sommario. Questa versione viene inizialmente considerata veritiera dagli inquirenti e ripresa dai media e da alcuni esponenti politici, che aizzano l'opinione pubblica inducendo sollevazioni popolari e manifestazioni di protesta contro gli immigrati in tutta Italia, Novi Ligure compresa. Nel giro di poche ore, un giovane albanese ritenuto somigliante all'identikit fornito dalla ragazza viene rintracciato e fermato dalle forze dell'ordine, per poi però essere rilasciato subito dopo poiché aveva dalla sua parte un alibi di ferro. Nel frattempo, i rilievi degli inquirenti accertano che nessuna porta o finestra della casa mostri segni di forzatura e che nessun oggetto di valore sia stato sottratto dagli ambienti domestici. Inoltre, i vicini di casa riferiscono che quella sera i due cani da guardia della famiglia De Nardo non avevano abbaiato e che nessun rumore insolito e nessun movimento all'esterno della villa era stato avvertito. In aggiunta a questo, ad insospettire gli investigatori, c'è il fatto che le armi con cui erano state assalite e uccise le vittime appartenevano alla famiglia, essendo due coltelli facenti parte del servizio da cucina della signora Susy. Inizia allora a sembrare sempre più improbabile l'ipotesi che una rapina, che oltretutto non era stata nemmeno consumata, potesse essere il movente di tanta ferocia. Tutto questo fece perdere consistenza alla versione dei fatti fornita da Erika. I sospetti ricadono quindi proprio sulla giovane e ben presto anche su Omar, il suo fidanzatino 17enne, che viene chiamato in causa in seguito alla testimonianza di un vicino che lo aveva riconosciuto quella sera mentre usciva da casa De Nardo con i pantaloni sporchi di sangue. 48 ore dopo il delitto, i due ragazzi vengono convocati ufficialmente come persone informate sui fatti e lasciati soli per qualche ora nell'anticamera della caserma dei carabinieri di Novi Ligure, in cui erano state installate microspie e telecamere nascoste. Ciò che emerge da questa conversazione fa gelare il sangue ai poliziotti all'ascolto. I ragazzi, infatti, ignari di essere registrati, iniziano a confrontarsi sugli identikit che Erika avrebbe dovuto disegnare per la polizia e a un certo punto Omar la rimprovera addirittura di aver tracciato un volto troppo somigliante a lui, ammonendola inoltre di non tracciarne neanche uno simile a quello di qualche suo compagno di scuola di nazionalità albanese. I due ragionano anche sulla possibilità di essere scoperti, ipotizzando quindi di darsi alla fuga qualora su di loro si fossero addensati ulteriori sospetti. Le telecamere nascoste riprendono inoltre Erika mentre mima il gesto di affondare una coltellata, domandando ad Omar, che la chiama assassina e le paventa i rischi di una pesante condanna penale, se si fosse divertito a uccidere Susie e Gianluca. Da ultimo, la stessa Erika raccomanda al fidanzatino di vestirsi bene ai funerali, previsti per l'indomani. Il giorno seguente, verso le ore 19, la coppia verrà definitivamente posta in stato di fermo e condotta nel carcere minorile Ferrante a Porti di Torino. Svelata come mendace la versione della rapina, Erika e Omar incominciano quindi a rinfacciarsi a vicenda la responsabilità del crimine. Data la contraddittorietà e l'incompletezza delle versioni dei ragazzi, per ricostruire la dinamica degli omicidi diviene necessario l'intervento del RIS di Parma. Il risultato dei rilievi è chiaro ed incontrovertibile. Le analisi attribuiscono ad Erika ed Omar una responsabilità praticamente paritetica nell'esecuzione degli omicidi. Indagando sui retroscena della vita dei fidanzatini, gli inquirenti scoprono l'esistenza di una situazione conflittuale latente tra Erika e la madre Susie, delusa dallo scarso rendimento scolastico della figlia e timorosa delle conseguenze del suo rapporto con Omar. Negli ultimi tempi, infatti, i due tendevano ad isolarsi dagli amici e la signora De Nardo temeva che frequentassero compagnie disagiate e che facessero uso di sostanze stupefacenti. Effettivamente, gli inquirenti appurarono che in alcune occasioni i due giovani avevano sì fatto uso di cocaina e di cannabis quando erano insieme, ma esclusero che la coppia fosse tossicodipendente o che fosse sotto l'effetto di stupefacenti la sera del delitto. Il quadro investigativo inizia allora a farsi sempre più chiaro e la vicenda viene così ricostruita dagli inquirenti. Intorno alle 19.30 del 21 febbraio 2001, Susie Cassini e il figlio Gianluca De Nardo rientrano nella casa di famiglia in via da Catra. Di lì a poco, nella cucina dell'abitazione, ha inizio l'ennesimo diverbio tra la Cassini e la figlia maggiore. La causa sono ancora una volta i brutti voti di Erika, studentessa al Civico Collegio San Giorgio dopo due anni molto deludenti al liceo scientifico Amaldi. È in questa circostanza che Erika afferra un coltello e sferra il primo fendente alla madre. Immediatamente il suo fidanzato, che fino ad allora si era nascosto nel bagno del pian terreno dove aveva già indossato i guanti, accorre a darle manforte. I due ragazzi riescono ad aggredire Susie alle spalle. Uno dei due le tappa la bocca con una mano e insieme cominciano ad accoltellarla. La donna si dibatte e nel tentativo di sfuggire alla furia omicida dei due va a sbattere contro il tavolo della cucina, che si spezza in due per la violenza dell'urto. I giovani la riagguantano e continuano a sferrare fendenti, fino a essere sicuri di averla uccisa. In totale, Susie Cassini riceverà 40 coltellate. Omar affermò che prima di morire, Susie avrebbe gridato alla figlia il suo perdono, implorandola di risparmiare il fratellino. Nel frattempo, il trambusto generatosi ha attirato Gianluca, che era al piano di sopra, dove si stava preparando a fare il bagno, dopo essere tornato da una partita di pallacanestro. Gianluca scende al pian terreno e assiste impotente all'omicidio della madre. Accortisi della sua presenza, i due fidanzatini rivolgono la loro furia contro di lui. Gianluca viene colpito una prima volta al piano terra dalla sorella, dopodiché i due accompagnano il ragazzo al piano superiore, cercando di calmarlo. Nella foga, i due assassini lasciano orme insanguinate sulle scale e manate sui muri, oltre a goccioline ematiche provocate dai coltelli. Erika sospinge il fratellino verso il bagno, dicendogli di volerlo aiutare a lavarsi e medicargli la ferita. Ma Gianluca, in preda al panico, cerca rifugio nella cameretta di Erika. Nel frattempo, per evitare che i vicini sentano le grida, Erika alza al massimo il volume dello stereo. Nei piani dei due assassini, probabilmente non c'era l'eliminazione di Gianluca, ma la sua presenza imprevista sulla scena del crimine e la sua reazione lo rendono uno scomodo testimone. Forse, dopo un veloce conciliabolo, fu presa la decisione di eliminarlo. Gianluca, con le poche forze rimaste, tenta ancora una volta di scappare nel bagno, dove però viene preso in trappola dagli assassini. Inizialmente Erika cerca di avvelenarlo facendogli bere della polvere topicida. Poi lo spinge nella vasca piena d'acqua, tentando di affogarlo. Nella frenesia, entrambi i tentativi falliscono, mentre Gianluca continua a difendersi disperatamente, mordendo Omar sulla mano destra e procurandogli una ferita. A quel punto, avendo con sé ancora uno dei coltelli usati per uccidere Susie e accecati dalla rabbia, i due ricominciano a seviziarlo per un intero quarto d'ora, fino a togliergli la vita con 57 coltellate. Compiuto il crimine, gli aguzzini tornano al piano terra, dove scoppia una discussione tra i due circa la possibilità di aspettare il rientro del signor Denardo per uccidere anche lui. Erika insiste, ma Omar dice di sentirsi troppo stanco e le intima di fare da sola. Dopodiché i ragazzi cercano di lavare via il sangue dagli ambienti senza riuscirci. Riescono tuttavia a lavare le armi per tentare di cancellare le impronte digitali. Un coltello fu gettato nei rifiuti, chiuso in un sacchetto insieme ad un paio di guanti, mentre l'altro restò nella casa, sul pavimento della cucina. Il 14 dicembre del 2001, Erika Denardo e Omar Favaro furono condannati in primo grado dal Tribunale per i minorenni di Torino a 16 e 14 anni di reclusione. In seguito, le condanne sono state confermate prima dalla Corte d'Appello di Torino il 30 maggio 2002 e poi, in via definitiva, dalla Corte di Cassazione il 9 aprile 2003. Nonostante la difesa avesse chiesto per i ragazzi l'attenuante della semi-infermità mentale, Erika ed Omar furono dichiarati pienamente capaci di intendere e di volere al momento degli omicidi. Secondo le sentenze di condanna, pur nell'apparente assenza di un comprensibile movente, l'ideazione dei delitti è da ascrivere ad Erika, fermo restando il ruolo di Omar che nello svolgersi del crimine acquisì progressivamente importanza fino a risultare paritario. I giudici definirono come lucida e utilitaristica la premeditazione del delitto, qualificato come uno degli episodi più drammaticamente inquietanti della storia giudiziaria italiana. Dalle perizie psichiatriche emerge che quello che avrebbe spinto Erika a compiere un gesto così estremo possa essere spiegato dal tentativo di ottenere una maggiore libertà, che secondo la giovane la madre non le concedeva, nonostante lei ed Omar si vedessero quasi tutti i giorni. In base alle confessioni dei colpevoli, nei mesi precedenti la coppia aveva trascorso molto tempo a pianificare il delitto, alienandosi dalle amicizie e da qualsiasi interesse e ritirandosi nell'isolamento di una fusione simbiotica. Come affermato nella sentenza di condanna, in questo caso il soggetto predominante nella coppia sarebbe Erika, che premeva su Omar facendo leva sui suoi punti deboli. Omar, infatti, temeva che anche il minimo disaccordo potesse mettere a rischio la relazione tra i due e per evitare di perdere il supporto e l'approvazione da parte di Erika era disposto a fare qualsiasi cosa pur di dimostrare il suo amore per lei. Citando i periti, da quando Omar ha conosciuto Erika, il suo lavoro principale è consistito nel tentativo di indovinare cosa le potesse fare piacere e cosa potesse deluderla. Poiché egli soffre di scarsa autostima e non è convinto di valere molto, dubita di essere veramente amato e desiderato, e perciò si sforza di diventare utile almeno come strumento di piacere della persona da cui dipende psicologicamente. Omar, dunque, messo alle strette dal padre che minacciava di abbandonarlo appena fosse diventato maggiorenne se non avesse detto la verità agli inquirenti, ha immediatamente confessato i delitti, collaborando con i magistrati e con i periti senza mai sostanzialmente modificare la propria versione. Erika, invece, nel corso dei primi colloqui, ha escluso ogni suo coinvolgimento e ha attribuito completamente ad Omar sia la pianificazione che l'esecuzione dei delitti stessi. Sosteneva, infatti, di aver fatto entrare Omar senza avere nessun sospetto circa le sue intenzioni omicide e di aver assistito all'uccisione di madre e fratello come immobilizzata dalla paura e di non aver avuto la forza di opporre resistenza. Nel corso dei colloqui successivi, Erika correggerà via via la sua posizione sia in merito alla premeditazione che alla sua attiva partecipazione al delitto. In base alla documentazione dei periti, al tempo dei fatti, Erika soffriva di un disturbo narcisistico della personalità. La giovane donna, infatti, presenta un quadro pervasivo di grandiosità, di necessità di ammirazione e di mancanza di empatia. Elementi che implicavano sentimenti di indifferenza verso l'altro. Questo la portava a svilire l'importanza delle altre persone e a contare solo sulla propria capacità di manipolarle per ottenere l'appagamento dei propri bisogni. Sempre secondo i periti del tribunale, gli altri erano considerati da Erika alla stregua di avversari da battere, con le armi della manipolazione e dell'astuzia. In sintesi, la dinamica criminale di questa coppia è risultata profondamente condizionata dalla complessa personalità della figura femminile e dalla immaturità e dipendenza di quella maschile. In questo caso, si può affermare che se persone con queste caratteristiche di personalità non si fossero incontrate, i delitti non si sarebbero probabilmente compiuti, in quanto da soli non li avrebbero verosimilmente portati a termine. Si è assistito, infatti, alla convergenza di disturbi mentali complementari che hanno rafforzato il legame. Da una parte, il disturbo narcisistico di personalità di Erika, dall'altra, il disturbo dipendente di personalità di Omar. Ciascuno dei due ha usato l'altro per soddisfare i propri bisogni psicologici. Si è verificato quindi un incontro tra due volontà che si sono intersecate. Volontà che hanno individuato una stessa soluzione illusoria a un problema di sviluppo patologico e di immaturità che si è rivelata devastante sul piano della realtà. Negli anni successivi, durante la detenzione, Erika intraprese una fitta corrispondenza con Mario Gugole, un DJ veronese che alcune testate indicarono come suo nuovo fidanzato. Il giovane, assecondando l'attenzione della stampa, rilasciò diverse interviste e partecipò ad alcuni talk show, per poi però morire soltanto pochi mesi dopo, nell'ottobre 2008, in seguito ad un violento incidente stradale. Il 3 marzo del 2010 Omar venne scarcerato a seguito dei benefici dell'indulto e di sconti riconosciutigli per buona condotta. Il giovane si è stabilito in Toscana ed ha iniziato a lavorare come barista, dichiarando di voler formare una famiglia con la sua nuova fidanzata e di non voler più pensare ad Erika, verso la quale affermò comunque di non portare alcun rancore. Nel 2011 venne disposta la scarcerazione anche per Erika, che dopo aver conseguito la laurea a pieni voti in filosofia nell'aprile del 2009 ha affermato di volersi rifare una vita, dichiarandosi ancora innocente e accollando ad Omar l'intera responsabilità della strage. Il giorno successivo alla sua scarcerazione, Erika ha lasciato la comunità Exodus di Don Antonio Mazzi ed è ritornata una persona libera. Don Mazzi ha dichiarato che la giovane, durante la detenzione, sarebbe cambiata e che la responsabilità del delitto sarebbe dovuta all'abuso di stupefacenti, anche se a suo tempo fu escluso che la ragazza avesse fatto uso di droghe, se non sporadicamente. Pochi mesi dopo, dopo aver incontrato la nuova moglie del padre Francesco, che nel corso della detenzione le è sempre rimasto vicino, affermando di averla perdonata e di doverla proteggere dalle conseguenze di quanto accaduto, Erika si è trasferita in una casa di proprietà a Lonato e ha espresso il desiderio di andare a insegnare in una scuola del Madagascar. In una serie di interviste rilasciate nel gennaio del 2013, lamentava di non riuscire a trovare lavoro poiché tutti la riconoscono e la ricollegano al duplice omicidio di 12 anni prima. Tuttavia, a partire dal settembre dello stesso anno, riuscirà a trovare sia un lavoro stabile in un negozio di dischi, sia l'amore della sua vita, tanto che Erika, a partire dal 2019, è felicemente sposata. Una storia, questa, che lascia in bocca un sapore agrodolce. Da una parte, la luce del perdono cristiano, quel perdono in cui la stessa Susy Cassini aveva creduto fino all'ultimo, sollevando i suoi assassini dal peso di quel gesto insano. Dall'altra, invece, il buio di due vittime innocenti, la cui memoria rischia di essere troppo in fretta dimenticata. Hai ascoltato Storie di Tenebra, un podcast originale prodotto e narrato da Michele Dinnella e sponsorizzato da NordVPN. Si conclude così la prima stagione di Storie di Tenebra. La produzione e la qualità degli episodi che hai ascoltato finora sono stati resi possibili dalla fiducia riposta nel mio lavoro da parte di voi ascoltatori e da parte di NordVPN. Se vuoi fare in modo che queste storie continuino ad essere raccontate, ti invito ad abbonarti al servizio di protezione dei dati offerto da NordVPN, che per gli ascoltatori di questo podcast prevede uno sconto esclusivo facendo clic sul link in descrizione o inserendo il codice sconto TENEBRA. NordVPN è l'azienda leader nel settore della cybersicurezza e ti permette di navigare con tranquillità su qualsiasi rete Wi-Fi pubblica alla quale tu ti connetta, senza rischiare che i tuoi dati vengano trafugati e finiscano nelle mani di malintenzionati. Come sempre, io sono Michele Dinnella e ti do appuntamento alla prossima storia.